Se oggi ogni cinese bevesse una tazzina di caffè ogni giorno, non ci sarebbe produzione sufficiente a livello globale. Quindi c'è ancora tanto margine di espansione e di guadagno di quote di mercato di questa bevanda, che fanno sì che per il 2025-2030 le proiezioni dicono arrivare fino a superare i 175 miliardi di dollari.
Oggi parliamo di un prodotto che è parte integrante della nostra cultura quotidiana, il caffè. Lo beviamo infatti al mattino per svegliarci, nelle pause di lavoro, nelle chiacchierate con gli amici. Ma la domanda è: quanti di noi conoscono davvero il mercato globale del caffè, le dinamiche soprattutto dietro i suoi prezzi e la qualità reale del prodotto che consumiamo? Beh, per rispondere a queste domande abbiamo un ospite d'eccezione, Andrei Godina, PhD e Food Technical Responsible di MDL SRL Montagne della Luna. Con la sua esperienza pluriennale proprio nell'industria del caffè, ci aiuterà pertanto a fare luce su questo settore affascinante, ma soprattutto in continua evoluzione. Andrei, benvenuto a Conversazione con i Giganti.
Grazie, è un grandissimo piacere essere qui con te e con voi e spero che possa essere un tempo ben speso per approfondire una merceologia che, come ben tu dicevi, ce la incontriamo ogni giorno, è una delle bevande più bevute al mondo e però sfortunatamente se ne sa molto poco.
Eh sì, partiamo però da una piccola realtà, quindi Montagne della Luna. Puoi raccontarci di cosa si occupa quindi l'azienda e qual è la mission del mondo del caffè?
Allora, innanzitutto io sono un consulente esperto in caffè, come già tu hai predetto, ho avuto la grande opportunità di fare un dottorato di ricerca all'Università degli Studi di Trieste sulla sensorialità del caffè espresso. Pensate che dietro una tazzina di caffè c'è un mondo che io ovviamente prima non conoscevo, che mi ha affascinato e che ha fatto sì di divenire il mio argomento di lavoro e della mia professione. MDL è una startup benefit, ha sede sia in Italia che in Uganda e ha lo scopo di commercializzare il caffè socialmente responsabile. Allora, qui sembrerebbe la frase molto semplice, non sembra nulla probabilmente di innovativo, ma la mission di MDL è di dare maggiore valore a quella tazzina di caffè che milioni di persone bevono in Italia e miliardi di persone bevono ovviamente al mondo. Dargli il giusto valore raccontando anche la storia di filiera. Il caffè è una bevanda che, come ho già detto prima, beviamo ogni giorno, ma ne sappiamo ben poco. Si dà poco valore alla tazzina, tant'è che spesso, qui in Italia ne parleremo anche nel proseguo, il prezzo della tazza è veramente molto basso. MDL si pone quindi l'obiettivo, in particolare con il marchio Le Montagne della Luna, di raccontare una storia non solamente di una bevanda di grande qualità, ma in particolare una storia di filiera, quindi uno storytelling che possa accompagnare il momento della degustazione, dando valore a quella bevanda e soprattutto a tutti gli attori della filiera che vengono prima di noi. E in particolare MDL, con la sua sede in Uganda, si pone l'obiettivo di offrire al mercato caffè ugandese, quindi di singola origine di produzione, che racconta appunto la storia dei contadini ugandesi e che racconta anche in particolare questa zona delle Montagne della Luna, così viene chiamata la zona di produzione d'arabica in Uganda, che è oggetto sostanzialmente della sua mission.
Ok, quindi già hai dato una buona panoramica dell'azienda, che per molti appunto poteva essere un po' sconosciuta come il nome Montagne, appunto come il nome Montagne della Luna. Ti chiederei una domanda ora. Partiamo con questo slot di batteria di domande. Da qua ne avremo appunto 10 per un totale. Il caffè è una delle commodity, come detto e come ben sappiamo, più scambiate al mondo, con una filiera appunto che giustamente te riportavi, coinvolge milioni di persone dalla coltivazione fino appunto al consumatore finale. Però per avere un quadro più chiaro sulle rilevanze, e ti direi anche economica, ci puoi dare qualche numero sulla dimensione di questo mercato globale?
Allora, il mercato del caffè si stima essere quotato sulle borse merci per il valore della merceologia che viene scambiata a livello internazionale tra paesi produttori e paesi consumatori, si stima essere secondo solamente a quello del petrolio. Quindi Quindi una mole di denaro e di commercializzazione, di quotazione in borsa veramente molto importante. Il mercato del caffè si suddivide principalmente in un mercato della specie arabica, che viene quotato alla borsa di New York, e il mercato della specie canefora, cosiddetta robusta, che invece è quotato sulla borsa di Londra. Indicativamente, anche per dare dei numeri senza approfondire troppo, ma circa 3 miliardi di tazzine al giorno vengono bevute in giro per tutto il mondo. Noi pensiamo ovviamente ai paesi consumatori, dove non si coltiva il caffè, ma anche dove lo si coltiva, tante tazzine vengono bevute ogni giorno. Pensate che il Brasile, che è il primo produttore mondiale di caffè, è anche il secondo consumatore mondiale di caffè. Quindi una bevanda giovane, che è stata sostanzialmente importata qui in Europa alla fine del XVIII secolo e che attualmente si stima per il 2024 che come fatturato possa superare 130 miliardi di dollari, con delle prospettive ovviamente di aumento anche ovviamente per il 2025. Pensate che il caffè gradualmente anno per anno i suoi consumi aumentano. Magari di piccole percentuali, 2, 3, 4%, ma aumentano costantemente e lo hanno sempre fatto, perché dove il caffè arriva, in qualsiasi paese di consumo, è una bevanda che conquista i popoli. Quindi pensate che ci sono ancora sacche importanti nel nostro globo che in questo momento ancora non bevono caffè e che andranno conquistate in qualche modo. Faccio un esempio banale, come per esempio la Cina. Se oggi ogni cinese bevesse una tazzina di caffè ogni giorno, non ci sarebbe produzione sufficiente a livello globale. Quindi c'è ancora tanto margine di espansione e di guadagno di quote di mercato di questa bevanda che fanno sì che per il 2025-2030 le proiezioni, dicono arrivare fino a superare i 175 miliardi di dollari.
Numeri importanti, quindi, ricordando poi come siamo anche già in deficit quindi di produzione. Nell'ultimo anno, però, infatti, lo stiamo vedendo in particolare la traiettoria quindi dei prezzi del caffè ha attirato molto l'attenzione dei media, ma anche direi dei consumatori, con le quotazioni appunto dell'Arabica alla Robusta che hanno aggiornato nuovi massimi storici. Mi domando quindi, quali sono stati i principali fattori dietro proprio i movimenti che stiamo assistendo? E anche come vengono ad essere percepiti dagli operatori della filiera.
Allora, pensate, la mia tesi di laurea, ormai risalente a più di 20 anni fa, è stata proprio un'analisi statistica dell'andamento dei prezzi di mercato dei caffè arabica e dei caffè canefora varietà robusta. E andando ad analizzare nei decenni, ovviamente, di quotazione dei prezzi, si vede sostanzialmente, ovviamente, un grafico oscillante. Ci sono stati dei picchi importanti, ma sono sempre stati dei picchi che sono dovuti in particolare ai eventi climatici, come per esempio le gelate in Brasile, dove effettivamente hanno distrutto ettari e ettari di coltivazioni e quindi hanno causato effettivamente un deficit di produzione. Picchi di prezzo che poi nel breve periodo, tutto sommato, sono sempre stati riassorbiti e si è continuato poi su una media abbastanza stabile. Dopo sostanzialmente il Covid è avvenuto qualcosa di straordinario, ovvero sia i prezzi, l'andamento di borsa sia di New York che di Londra, effettivamente, perdonatemi il termine molto tecnico, sono veramente impazziti. Pensate che nel 2024 la quotazione dei contratti futures sulla borsa di New York dell'Arabica hanno raggiunto dei livelli massimi addirittura dal 1977, toccando oltre i 3 dollari per libra, e ovviamente libra perché in quel caso non si adotta il sistema metrico decimale, ma insomma per farvela breve con un aumento addirittura del 70% delle quotazioni di arabica. Nel 2025 ancora di più si è raggiunto il picco dei 4 dollari per libra. La medesima cosa è successa anche per i caffè canefora varietà robusta. Questo è dovuto sostanzialmente a due motivazioni principali. Una sicuramente è quella speculativa, quindi importanti somme di denaro che sono state investite da speculatori che ovviamente fanno questo di lavoro, voi ovviamente lo sapete bene. D'altra parte, effettivamente si è riscontrato una difficoltà di reperimento del caffè da parte delle torrefazioni da alcune origini, quelle più importanti, come per esempio il Vietnam, che è il primo produttore al mondo di Robusta, che ha fatto sì effettivamente che sul mercato ci fosse un deficit di materia prima sul fisico. E questo ovviamente ha spinto e ha fatto leva ancora di più sul movimento speculativo e di conseguenza ha innalzato in modo straordinario il prezzo della materia prima. E questo ha creato delle difficoltà molto importanti, non solo nei paesi consumatori dove il caffè verde viene comprato, ma paradossalmente anche in alcuni paesi produttori di caffè, dove effettivamente il contadino ora viene pagato un pochino di più, ma le cooperative e tante volte anche gli esportatori si sono trovati in grande difficoltà in quanto non avevano la capacità finanziaria per supportare questo aumento di prezzo.
Hai parlato bene di contadino, quindi aumenti nei prezzi che si danno al contadino, quindi mi chiedo, quando infatti vediamo come i prezzi delle materie prime subiscono oscillazioni così marcate, è inevitabile chiedersi poi quali possono essere, ti direi, le ripercussioni lungo l'intera filiera. Come si distribuisce quindi l'impatto di questi aumenti tra produttori, torrefattori e consumatori finali?
Allora, faccio una breve premessa. Prima di questo aumento storico del prezzo del caffè verde sulle borse merci, è importante sapere che sono capitati degli anni, soprattutto parliamo di 7-8 anni fa, che le quotazioni in realtà erano all'opposto, erano così basse che il produttore di caffè, vendendo il frutto del suo lavoro in piantagione, quindi alle cooperative o direttamente all'esportatore, perdeva dei soldi. Questo succedeva in gran parte dei paesi, poi è anche vero che in paesi, per esempio come l'Uganda, c'è un prezzo minimo a cui il coltivatore deve essere pagato sulla materia prima, ma sostanzialmente in quegli anni lì il produttore di caffè, invece di guadagnare sul suo lavoro o addirittura riuscire a coprire i costi di produzione, ci sono stati degli anni in cui ci ha perso dei soldi. Questo ve lo dico anche per un'esperienza diretta che ho in Honduras, con dei soci abbiamo una piantagione di caffè ed effettivamente in quegli anni se noi avessimo venduto al prezzo della quotazione di borsa avremmo perso dei soldi. Quindi questo ha creato una spirale ovviamente negativa e piuttosto contorta nei paesi di produzione, perché il piccolo contadino, dove non ha una contabilità, dove spesso è gestito a livello familiare la coltivazione del caffè, si è ritrovato per 1, 2, 3 anni a dover chiedere un prestito in banca per riuscire a sostenere le spese della sua famiglia, ma anche della produzione del caffè, sperando che nel frattempo il caffè aumentasse di valore. Questo ha creato ovviamente una problematica importante nei paesi di produzione, quindi non solamente un aumento dei costi della produzione, perché anche nei paesi d'origine è aumentato tutto, come è aumentato anche in qualche modo il costo della vita da noi, ma hanno dovuto anche affrontare il pagamento di alti interessi sui prestiti che hanno chiesto in banca. Attualmente questo enorme, ovviamente, aumento di prezzi sta agevolando in qualche modo il contadino, perché il contadino di solito in piantagione vende le ciliegie, le drupe, i chicchi di caffè che lui produce, agganciando in qualche modo all'andamento di borsa. Quindi effettivamente il contadino in questo momento sta, per fortuna, guadagnando il giusto, se vogliamo dire così, anche se però deve affrontare delle spese di interessi e di prestiti che ha chiesto precedentemente, quindi parte di questo guadagno in più va a coprire perdite ovviamente del passato. In più, le cooperative che devono ora acquistare il caffè a un prezzo più alto si possono trovare in difficoltà perché non hanno magari la capacità finanziaria per acquistare in anticipo il caffè che verrà venduto dopo 2 o 3 mesi. E quindi trovandosi a dover acquistare il caffè a un prezzo molto più alto, hanno bisogno anche loro magari di chiedere un prestito in banca per riuscire a supportare l'acquisto del caffè a un prezzo maggiore, con interessi molto importanti da pagare, con il rischio che a 2-3 mesi la borsa scenda e quindi con una possibile differenziale ovviamente tra il prezzo d'acquisto e di vendita importante. Quindi in questo momento qui, per fortuna, il prezzo che noi paghiamo sullo scaffale o lo paghiamo al bar per una tazzina di caffè, effettivamente a ritroso in questo momento sta dando un pochino più di soddisfazione al coltivatore di caffè, ma sta penalizzando altri attori della filiera che in passato non lo erano, tra cui anche il torrefattore, che in questo momento si trova a gestire l'acquisto della materia prima che è aumentata più del doppio, ma il prezzo del caffè tutto sommato è rimasto quasi inalterato, se non con qualche piccolo aumento.
Cosa dovrebbe fare quindi l'industria per garantire, ti direi, una maggiore sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica, ovviamente, lungo l'intera quindi filiera del caffè?
Ma ci sarebbero tante cose da dover fare. Sicuramente lungo la filiera, e ci riferiamo ai paesi in particolare di produzione del caffè, favorire pratiche agricole sostenibili che possano garantire quindi di avere una terra anche per le future generazioni fertile, che possa dare il giusto, la giusta ricompensa ovviamente per il lavoro dei contadini, una maggiore ricerca sulle nuove cultivar del caffè in modo che siano maggiormente produttive, di migliore qualità e più resistenti alle malattie, e soprattutto anche un aiuto ai paesi di produzione del caffè sugli effetti del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico sta portando in alcune aree di coltivazione del caffè a dover fare dei cambiamenti molto importanti, tra cui per esempio costruire sistemi di irrigazione. Uno degli effetti che maggiormente sta colpendo le aree di produzione del caffè sono i periodi delle piogge che si stanno diradando sempre di più, oppure con piogge che arrivano in brevissimo tempo con maggiori quantità. Quindi sistemi di, in qualche modo, raccolta delle acque e sistemi di irrigazione per permettere una coltivazione maggiormente sostenibile. Un qualcosa che dovrebbe essere anche maggiormente declinato sulla filiera del caffè e anche sui prodotti che noi compriamo in supermercato al bar è anche una sorta di maggiore trasparenza, tracciabilità e responsabilità sociale del prodotto. Sicuramente la nuova regolamentazione UDR che entrerà in vigore all'inizio dell'anno prossimo, ovvero sia che richiede all'Unione Europea di importare materie prime, come per esempio il caffè, che vengono da zone non deforestate, sicuramente questo aiuterà molto il settore e aiuterà molto la filiera del caffè da tutti i paesi di origine del mondo a essere maggiormente tracciato e a riuscire a raccontare una storia più dettagliata di filiera. Io credo fermamente, ma come anche in MDL, crediamo che raccontare una storia di prodotto aiuta non solamente a rendere più consapevole il consumatore di ciò che compra e di ciò che consuma, ma soprattutto dà maggiore valore alla bevanda. Dare maggiore valore di comunicazione alla bevanda significa poi avere un consumatore che è disposto a spendere di più per quel prodotto, e quella spesa in più può essere più equamente distribuita lungo tutta la filiera. Quindi sicuramente il tema anche culturale e di educazione del consumatore qui in Italia e in Europa è un tema sicuramente che nei prossimi anni vedrà MDL come attore sicuramente in primo piano, ma io credo anche tutta l'industria farà dei grandi passi in avanti per questo, e soprattutto grazie a questa nuova regolamentazione UDR che darà anche una maggiore spinta.
Mi viene in mente, e appunto, il consumo quindi di caffè e l'attenzione, parlavi un pochettino anche alla qualità, tracciabilità del prodotto, sono aspetti che possono andare di pari passo?
Secondo me assolutamente sì. Un po' a me piace molto fare il parallelismo per far conoscere la filiera del caffè con quella del vino. Effettivamente negli ultimi decenni siamo passati dal rosso e il bianco, i due, diciamo, bicchieri della casa offerti in trattoria o in ristorante, vini all'epoca di bassa qualità venduti a un costo ovviamente molto basso, siamo ad arrivati alle carte dei vini, ad avere bottiglie molto importanti, e il prezzo del bicchiere è aumentato notevolmente, soprattutto se si pensa ai ristoranti e alle enoteche. Io credo fermamente che la qualità, l'innalzamento della qualità della tazzina di pari passo con uno storytelling più dettagliato, no? Una maggiore tracciabilità, una maggiore cultura al consumatore della bevanda, aumenterà sicuramente la consapevolezza da parte del consumatore e permetterà quindi di aumentare non solamente il prezzo, ma anche in qualche modo i consumi. I consumi di caffè, che in questo momento sono comunque molto importanti, l'ho già accennato precedentemente, la bevanda più bevuta al mondo, così si dice, dopo l'acqua, quindi più della Coca-Cola, più della birra, più del tè, più di qualsiasi altra bevanda, se non addirittura soft drink, E questo è un qualcosa che non solamente è un dato oggettivo di oggi, ma poi continuerà anche nel futuro, essendo sempre in ascesa leggera di percentuali il trend di consumo del caffè. Il tema di qualità, sicuramente la Specialty Coffee Association, un'organizzazione a livello internazionale che promuove la cultura del caffè di qualità, sicuramente sta facendo la differenza. In alcuni paesi andare in un bar e chiedere un caffè normale e non specialty è un qualcosa di strano, per esempio l'Australia, il Giappone, i paesi del nord Europa. Pian pianino questo trend si sta diffondendo in tutto il mondo, si stima ad oggi che la produzione di specialty coffee potrebbe aggirarsi intorno al 10% della produzione mondiale. Magari come numero sembra ancora molto piccolo, ma tutto sommato bisogna pensare che è una nicchia di mercato che è disposta a spendere per il caffè 3, 4, 5 volte tanto rispetto al caffè commerciale. Quindi facendo questa premessa e pensando che in Italia il mercato è ancora piccolissimo ma in continuo sviluppo, io credo fermamente che andare in questa direzione, come lo stiamo facendo anche con MDL, quindi senza scendere ad alcun compromesso sulla qualità della materia prima della bevanda, darà sicuramente i suoi frutti.
Hai parlato di appunto il menù del caffè, così come appunto quello del vino, ma probabilmente cosa significa, ti direi, caffè di alta qualità? Mi viene in mente il programma di Report, quindi quanti di noi hanno la competenza necessaria proprio per poterlo determinare?
Sfortunatamente ad oggi veramente pochissime persone. Dobbiamo pensare che in Italia su questo siamo ancora un po' indietro. Se facciamo un raffronto di quante sono le caffetterie specialty in Italia, cioè quei luoghi dove si beve un caffè veramente di altissima qualità, sul totale dei circa 140.000 bar che ci sono in Italia, parliamo ancora di percentuali molto basse, intorno allo 0,4-0,5%. Quindi potremmo dire che indicativamente forse una fetta di consumatori italiani che sono in grado di distinguere la qualità del caffè appunto potrebbe essere intorno a questa percentuale. Ed è per questo che dicevamo anche prima e sottolineavo quanto sia importante da parte dell'industria del caffè fare formazione al consumatore. Una formazione che non deve essere tecnica come la mia, ovvero sia quella di divenire poi effettivamente un assaggiatore professionale, ma una professionalizzazione, una cultura che permetta almeno di distinguere tra un caffè difettato e un caffè, passami il termine, pulito senza difetti e che inizia ad avere delle caratteristiche di flavore di alta qualità. E la merceologia caffè, la bevanda, non è particolarmente più complessa o più complicata di quella del vino, per esempio. Quanti di noi o chi ci sta anche guardando ha fatto un corso di assaggio di vino, addirittura i corsi dell'ICE per divenire sommelier, anche se è una semplice passione. Io credo che nei prossimi anni l'industria del caffè si organizzerà con un movimento anche di associazioni che permetteranno al consumatore di fare questo tipo di percorso e quindi di essere in grado di riconoscere poi la qualità effettivamente della bevanda. Tieni presente che oggi noi siamo abituati a entrare in un bar e c'è una sorta di regola dell'uno, cioè c'è una sola marca di caffè, un solo tipo, un solo prezzo. In un paio di miei articoli recentemente che ho scritto, direi una vita bevuta a consumare caffè noiosi, perché non possiamo scegliere, perché non ci viene raccontata una storia, perché il prezzo è sempre il medesimo e perché poi soprattutto al bar di solito il format è sempre quello dell'espresso, cioè una bevanda corta, ristretta, che tu sei in qualche modo costretto a bere in un tempo anche molto corto. Invece il caffè è una miriade di differenti flavori che si possono trovare in una tazza di caffè, ma non solo perché il caffè tostato è differente, quindi due specie botaniche e più di 80 paesi di produzione del caffè, ma perché poi in ogni singolo paese di produzione, come per esempio l'Uganda, c'è una miriade di differenti produzioni. È come dire il vino rosso della Francia, è un mondo. La medesima cosa succede nel mondo del caffè, per esempio col caffè ugandese, che poi oltretutto in Uganda si declina nella specie arabica e anche nella specie canefora, che poi può venire tostato più chiaro, più scuro, può venire preparato in espresso con diverse ricette, in moka, possiamo farlo alla napoletana, possiamo farlo il filtro. Ci sono circa 10 e più metodi di estrazione differenti che permettono di preparare una bevanda diversa dallo stesso caffè di partenza. Quindi un mondo assolutamente variegato e che permetterebbe alle caffetterie italiane di avere, come accennavi tu, una sorta di menù, una sorta di carta dei caffè in cui il consumatore potrebbe finalmente infrangere questa famosa regola dell'uno e quindi divertirsi un pochino di più nell'acquisto e nella degustazione dei caffè.
Diciamo, come non siamo proprio esperti, ma fa parte della nostra cultura, parlando ovviamente dell'Italia, legata proprio al caffè. Siamo un attore probabilmente, non siamo il produttore, ci mancherebbe, ma siamo un attore principale o secondario a livello globale?
Allora, l'Italia è un paese molto importante da un punto di vista di filiera del caffè a livello internazionale, non solamente perché comunque è un paese importante di importazione del caffè, ma poi anche e soprattutto di riesportazione del caffè tostato. Abbiamo delle aziende molto importanti in Italia a livello internazionale che non solamente vendono nel mercato locale, ma poi esportano in tutto il mondo. Pensate che le statistiche mondiali di produzione del caffè vengono tenute dalla International Coffee Organization e parliamo di qualcosa come 160-170 milioni di sacchi prodotti ogni anno. Un sacco di caffè, per standard dei calcoli statistici, viene riferito a 60 kg, quindi delle quantità molto importanti. In Italia, indicativamente, noi importiamo tra i 5 e 6 milioni di sacchi all'anno, che per essere una popolazione di 60-65 milioni di abitanti è una quantità piuttosto importante. Siamo anche un paese che consuma caffè, ma non in cima alle classifiche di consumo pro capite. Pensate che il consumo pro capite più importante ce l'abbiamo nei paesi del nord Europa, Svezia, Finlandia, Norvegia, dove si beve il caffè a filtro, quindi dove classica la mug da 200 ml di bevanda che poi si sorseggia pian piano durante la giornata, ma anche durante i pasti, per esempio. Noi invece, avendo un rituale di consumo molto ristretto, in cui si usano anche meno grammi di caffè per preparare la dose di caffè, abbiamo un consumo pro capite che è circa la metà. Quindi nel nord Europa si consumano tra i 12 e i 13 kg annui pro capite, noi siamo intorno ai 5-6 kg. Questo non vuol dire che non ne consumiamo, ma vuol dire che abbiamo una tradizione, una cultura differente di consumo che poi porta a un totale di chili semplicemente un pochino differente a livello mondiale. Ultima cosa da sapere, che è molto importante e che anche con MDL stiamo promuovendo anche a livello poi di riesportazione del caffè, ma anche di maggiore cultura qui in Italia, è che siamo stati il paese inventore dell'espresso, il paese inventore della moca e il paese inventore della cialda, in qualche modo della capsula. Quindi dei primati che pongono l'Italia da questo punto di vista qui, in termini di filiera produttiva, anche degli impianti di produzione, di torrefazione, packaging e produzione delle capsule, all'avanguardia in assoluto a livello internazionale.
Parlare appunto di consumo, di tipologie, da appunto quello dei paesi nord europei o comunque anche americano, a quello italiano, sempre di più si sta vedendo un pochettino una tipologia diversa, quello cosiddetto specialty coffee, che sta crescendo, ti direi anche in maniera un pochettino anche in Italia. Secondo te appunto è un trend passeggero o forse anche un'evoluzione nei gusti?
È assolutamente un trend di evoluzione nei gusti. La bevanda caffè si è declinata, e così si suol dire, nelle coffee waves, cioè ovvero sia delle onde del caffè che hanno sostanzialmente diffuso la bevanda in tutto il mondo, ma che hanno creato di nuovi trend di consumo. Banalmente, la prima coffee wave è stata quella, in particolare negli anni 70 negli Stati Uniti, 60-70, di rendere popolare la bevanda caffè, ovvero sia di far sì che il consumatore di caffè avesse il suo pacchetto di caffè nello scaffale della cucina e che si potesse preparare il caffè a casa. Questa è stata la prima grande onda. La seconda grande onda è stata quella di poi avere un prezzo del caffè più popolare possibile. Ed ecco che l'invenzione anche del solubile, non scordiamoci, è stata molto importante per diffondere l'abitudine del consumo del caffè in giro per tutto il mondo. Pensate che nell'evoluzione, nella diffusione della bevanda caffè in un paese vergine, in cui il caffè prima non viene bevuto, il primo step della popolazione è quello di prendere il caffè solubile, perché è di facile conservazione, di facile preparazione, ha un prezzo tutto sommato abbordabile e quindi i popoli nuovi che si approcciano al mondo del caffè lo fanno tramite il solubile. Poi passano ovviamente al caffè tostato, fresco, macinato, per poi arrivare nei mercati maturi e ai monoporzionati. La terza coffee wave, quindi parliamo degli anni 90, partita negli Stati Uniti, è stata quella dello specialty coffee, ovvero sia di un caffè che è tracciato, quindi il consumatore compra un pacco di caffè dove viene dichiarato in etichetta il paese di provenienza. Se una miscela, se vengono dichiarati anche i diversi paesi degli ingredienti del prodotto, ma ci sono delle informazioni in più, ovvero sia a volte il nome del produttore, l'altitudine, la varietà botanica, dei consigli su come per esempio erogare la bevanda al meglio per garantirne il massimo, la massima espressione del flavore. E questa coffee wave si è, la terza, dilagata in particolare prima nel Nord America, poi in Europa, poi soprattutto in modo molto importante anche in Asia, grazie, come accennavo prima, alla Specialty Coffee Association. La Specialty Coffee Association ha fatto un lavoro meticoloso di definire che cos'è uno specialty coffee, ovvero sia ha definito un protocollo preciso di classificazione sul caffè verde che definisce praticamente l'asticella sopra la quale il caffè ha un flavore particolarmente ricco e complesso, si distingue dai caffè commerciali e può essere considerato un caffè specialty. Quindi in alcuni mercati, come ti ho accennato anche prima, ho citato l'Australia, il Giappone, alcuni paesi del nord Europa, in alcune nicchie di mercato negli Stati Uniti d'America, lo specialty non è più solamente un trend, non è più solamente un piccolo mercato di nicchia, ma una realtà molto importante. Tant'è che anche noi in MDL abbiamo deciso assolutamente di abbracciare una qualità del caffè elevata, perché crediamo fermamente che non solamente questo aiuta a diffondere cultura sul caffè, ma permette di darne maggiore valore e permette a ritroso sulla filiera di raccontare delle bellissime storie di coltivazione.
Prendo appunto da spunto l'ultima tua parola, cultura, più volte l'hai anche accennato, educazione del consumatore. Ti direi quindi l'educazione del consumatore risulta essere quindi cruciale proprio per elevare l'intero settore. Ne hai parlato anche a livello di associazioni, appunto. Quali iniziative potrebbero quindi aiutare le persone a comprendere meglio cosa c'è dietro una tazzina di caffè e fare quindi scelte un po' più informate?
Ma sicuramente qui ce n'è necessario dell'aiuto dell'industria, cioè ovvero sia della filiera di produzione del caffè nel paese di consumo. Nell'ultima trasmissione report di Rai 3 è emerso chiaramente che i pacchetti di caffè che tutti noi compriamo al supermercato sono assolutamente scarni di informazioni. Il consumatore in Italia generalmente compra il caffè alla cieca. Non c'è scritto informazioni, per esempio quando è una miscela, sulla composizione delle due specie botaniche che ci sono all'interno. Non si sa il caffè da dove proviene, non si sa il tenore di caffeina. Ci sono delle informazioni a volte un po' confusionarie sul grado di tostatura di quel caffè. Quindi molto spesso il consumatore oggi compra il caffè o per affezione della marca, perché l'ha sempre comprato e perché si è affezionato ovviamente a quel brand, oppure perché è in offerta e quindi costa di meno. Oppure al contrario, se una determinata nicchia di consumatori alto spendenti guardano il prezzo più alto, non comprano quello perché ovviamente riguarda più uno status symbol piuttosto che una vera comprensione del prodotto. Quindi credo fermamente che sia importante che l'industria si adoperi da oggi in avanti a dare maggiori informazioni di prodotto, perché questo permette di raccontare una storia che permette a sua volta al consumatore di fare scelte più consapevoli, sia nell'alto di gamma, ma così come anche nel basso di gamma. Oggi sullo scaffale del supermercato l'unica indicazione che in qualche modo anche con report abbiamo dimostrato essere un pochino di scelta tra una qualità bassa e alta di caffè è solamente il prezzo. E io non ritengo che questo sia un qualcosa di positivo per dare valore ovviamente al prodotto. Sicuramente poi sul territorio sono necessarie degli interventi di acculturamento del consumatore. Se pensiamo al mondo del vino, il ruolo delle prime enoteche, dove si facevano delle degustazioni verticali, per esempio dei vini di un'unica regione, di un'unica tipologia o di un unico vitigno o di un'unica annata, sono state molto importanti per formare il pubblico. Quindi oggi credo che sia anche altrettanto necessario che baristi, soprattutto chi è più specializzato, si è formato e ha una caffetteria specializzata, offra degli appuntamenti di degustazione, proprio per far sì che il consumatore possa scoprire i flavori del caffè, scoprire la storia che ci sta dietro e riuscire quindi a percepirne il valore. E poi sicuramente quello che può essere azioni come questa di oggi, ovvero sia formare giornalisti e avere l'opportunità di comunicare al consumatore, anche se non per forza appassionato di caffè, ma raccontare una storia. Una storia complessa, e io mi diverto sempre a dire che molto probabilmente il caffè non è solo la bevanda che noi beviamo di più ogni giorno, non solamente probabilmente è quella più noiosa che noi beviamo ogni giorno, perché forse solamente l'acqua forse è noiosa come il caffè in questo momento, ma che in realtà si porta dietro una filiera probabilmente tra le più complesse in assoluto. Pensa che da quando il fiore sboccia sulla pianta, che poi maturi il frutto, che venga raccolto, lavorato, trasportato in Italia, tostato, impacchettato e messo a disposizione del consumatore, che poi se lo fa a casa o se lo prepara al bar, passano minimo 14-15 mesi, minimo, se non addirittura di più. Quindi una filiera che dura, che è più lunga di un anno, per avere alla fine una delle bevande chimicamente più complesse in termini di flavore che noi beviamo ogni giorno. Quindi un grandissimo potenziale di storia, un grandissimo potenziale di education che dobbiamo fare, e noi come MDL abbiamo in primis non solamente la mission di un caffè socialmente responsabile, ma di un caffè che fa cultura.
Andrei, diciamo come è stato proprio un piacere averti qui con noi, grazie per averci quindi guidato in questo viaggio tra economia, qualità e sostenibilità o qualità del caffè. E voi che ci seguite, grazie per essere stati con noi. Se ci state appunto guardando su YouTube, l'invito appunto è lasciare un like e iscriverti al canale proprio per non perdere episodi come questo qui in conversazione con i giganti. E se ci state ascoltando invece in podcast, lasciate 5 stelle proprio sulla vostra piattaforma preferita, così da aiutarci proprio per avere sempre più contenuti che vi possono aiutare. Grazie ancora, Andrei.
Grazie a te, Gabriele, e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.